Raduni, l'Associazione Operatori Radiofonici Universitari, presenta Voci, l'approfondimento di attualità a cura delle radio del network.
Nuovo appuntamento con il prof Me lo spiega. Quest'oggi siamo in collegamento telefonico con Paolo Marchetti, docente di storia del diritto e preside alla Facoltà di Giurisprudenza. Ben trovato, prof.
Buongiorno. Buongiorno Monica, buongiorno agli ascoltatori.
Prof, parlando qualche tempo fa ho scoperto che lei ha discusso una tesi proprio sulla peste, sui sistemi messi in atto per controllare la peste, vero?
Sì, parecchi anni fa, ormai quando mi sono laureato, la mia tesi di laurea era proprio su questo argomento, cioè gli strumenti amministrativi che venivano utilizzati, che sono stati utilizzati nei secoli della grande peste da stati e città per riuscire a contenere questo fenomeno.
Professore, ovviamente stiamo parlando di due tipologie di malattie diverse, stiamo parlando oggi di coronavirus, all'epoca si parlava invece della peste, di una malattia infettiva di origine batterica che insomma ha avuto anche diverse recrudescenze, diverse tipologie di sviluppi in più fasi, quindi parliamo di due cose diverse, però è interessante. E lei, ovviamente, ci teniamo a precisarlo, è uno storico del diritto, quindi è interessante vedere invece quello che si faceva allora e quello che si fa oggi, se magari ci sono ancora degli spunti che si possono trarre dalle esperienze pregresse, come accade in tantissime altre situazioni.
Allora Monica, intanto diciamo che la peste, col termine peste si è soliti indicare anche nell'antichità una serie di malattie che però non sono tutte riconducibili a quella che noi poi chiamiamo peste bubonica o peste polmonare. La peste vera e propria arriva in Europa a metà del 300, è la peste che racconta Boccaccio nel Decameron. Come è arrivata? Non lo sa nessuno. Qualcuno dice è arrivata con topi, perché è la pulce del topo, il tramite di passaggio tra l'animale e l'uomo, tra topi che si trovavano nelle stive delle navi. Altri dicono una migrazione di topi, cioè questi che noi, non i nostri topolini di campagna, ma quei grossi topi che vivono nelle città, quelli vengono dall'est Europa e sono loro i portatori della peste. Si dice che ci fu nella metà del 300 una grande migrazione di questi topi, vedi, non solo le persone alle volte, ma anche gli animali migrano. O qualcuno addirittura ha messo in circolazione l'idea che potesse essere una sorta di guerra batteriologica delle origini, perché i musulmani attaccavano Bisanzio e si dice lanciassero dei cadaveri da appestati dentro la città, e da Bisanzio poi arrivò anche, diciamo, nell'Europa occidentale, perché la peste era già presente in altre parti del mondo. Ecco, al di là di quello che si dice dell'origine di questa prima grande pestilenza, di fatto sta che quando arriva un terzo dell'umanità in Europa scompare a causa di quella prima pestilenza. Poi ce ne sono altre fino ad arrivare al 1630, anche quella un'altra peste famosa da un punto di vista della letteratura, perché la peste, quella che racconta Manzoni nella storia della colonna infame e nei Promessi Sposi. Come in questi tre secoli si sono organizzate città e stati per riuscire a contrastare questo fenomeno?
Eh sì, perché insomma, innanzitutto la sanità insomma non aveva gli strumenti che ha oggi, ma poi insomma anche l'organizzazione sociale era completamente diversa, e quindi come hanno fronteggiato l'emergenza?
Certo, hai ragione, erano intanto non sapevano, questo è un dato da cui dobbiamo partire, non sapevano di che cosa si trattasse, non avevano la più pallida idea di che cosa si trattasse, e neanche del fatto che fossero i topi attraverso le pulci a trasmettere questa pestilenza, quindi per tre secoli e più, perché solamente all'inizio del Novecento scoprono l'origine batterica della peste, che poi oggi è diventato un male curabilissimo con degli antibiotici, quindi non mette più la paura che metteva un tempo, ma fino ad allora nessuno sapeva il meccanismo di trasmissione di questa malattia. Che cosa succede? La cosa che mi ha sorpreso, Monica, è proprio questo, che oggi come allora ci si comportava allo stesso modo. Quando una città scopriva dei casi di peste al proprio interno, ritardava la notizia perché aveva paura che la quarantena l'avrebbe isolata dal resto del mondo. Nel momento in cui però dava la notizia di casi di peste scoperti, era ormai troppo tardi, perché alcuni appestati erano usciti dalla città e avevano portato la peste nelle città vicine. Che cosa facevano le città vicine? Appena sentivano che c'era una città appestata, per approfittarne chiaramente, oggi come allora, approfittarne nel senso che questo significava che da un punto di vista economico uno poteva occupare mercati che non erano propri, oppure poteva approfittare della situazione di debolezza di una città. Beh, le altre città facevano questi cordoni sanitari nei confronti delle città appestate, e però poi diventavano a loro volta città appestate, e quindi la questione è molto simile, come vedi, a quello che è capitato in questi giorni. E poi c'erano le persone che molto spesso si comportavano in maniera scriteriata e determinavano una moltiplicazione dei contagi, e le misure che l'umanità poi ha iniziato a prendere, pur non conoscendo l'origine del male, erano abbastanza efficaci, erano molto simili a quelli che stiamo prendendo oggi. Bisogna stare a casa, che è il principio unico valido per non far trasmettere questo tipo di male. Le persone dovevano rimanere dentro casa, e il controllo della città era un controllo severissimo, cioè nel senso che all'inizio di ogni strada c'erano dei birri, cioè quelli che noi oggi chiameremo poliziotti, insomma, che controllavano che nessuno uscisse dalla propria abitazione. C'erano limitazioni per andare a comprare da mangiare, chiaramente, perché quello doveva essere fatto, un controllo delle persone che vivevano dentro, perché poi se uno cadeva malato doveva essere portato al lazzaretto, e quindi c'erano i monatti che poi trasferivano queste persone nei lazzaretti. Ma la cosa importante era che le persone dovevano rimanere dentro casa, le merci dovevano essere controllate. Avevano anche stabilito questi sistemi che si chiamavano di fumigazione, cioè attraverso dei fumi tentavano di disinfettare le merci che passavano da uno stato all'altro o da una città all'altra. E poi questi grandi luoghi di raccolta di malati, che erano i lazzaretti. Adesso io sono affacciato alla finestra della mia casa ad Ancona e vedo il lazzaretto d'Ancona, che si chiama Mole Van Vitelliana, perché è stato costruito da un architetto molto famoso, Van Vitelli, a metà del Settecento, però quando ormai le pestilenze erano completamente sparite dall'Europa.
Ma com'è che è scomparsa? Gli storici cosa hanno trovato nei documenti?
Ma guarda, nessuno sa bene perché la peste si è arretrata a un certo punto, imperversa per 3 secoli in Europa, poi l'ultima grande pandemia, perché oggi abbiamo imparato a familiarizzare con questo termine. Un'epidemia è quando un'infezione colpisce alcune regioni, una pandemia è quando si estende in forma generalizzata. Ecco, la peste in Europa in forma pandemica, l'ultima grande pandemia, è quella della metà del 600. Dopodiché ci sono altri piccoli focolai, uno all'inizio degli anni 20 del 700, se non sbaglio, a Marsiglia, ma rimane limitato nella zona portuale nella città. Come abbiano fatto, come mai sia sparita la peste, non lo sa nessuno. Però qualcuno sostiene che, nonostante non capissero assolutamente da dove questa peste originava, gli uomini dell'epoca, affinando questi sistemi, diciamo, amministrativi di controllo degli spostamenti delle persone e delle merci, in realtà sono riusciti a farla arretrare, pur appunto non sapendo da dove veniva. Però queste tecniche sperimentate per 3 secoli, cioè di isolamento delle persone, di tentativo di evitare i contatti, gli spostamenti, si sono in realtà dimostrate efficaci. Considera che ogni volta che una peste arrivava morivano veramente un quarto, un quinto, un sesto della popolazione europea dell'epoca. Erano cose disastrose, avvenimenti disastrosi.
Anche oggi, al termine del nostro approfondimento con il professor Marchetti, possiamo lasciarvi con il monito hashtag restate a casa, perché era valido allora come suggerimento, lo è ancor di più oggi quando ci sono degli esperti, degli scienziati che hanno molte più possibilità tecnologiche di ieri e ci dicono che il sistema migliore comunque per prevenire e per bloccare la diffusione del contagio è proprio rimanendo a casa propria.
E certo, Monica, io ora non sono né un biologo né un medico, quindi non m'azzardo a dire nulla se non quello che mi viene detto da persone esperte del settore, perché oggi come oggi finalmente abbiamo capito che in alcune questioni non tutti possiamo pronunciarci e dobbiamo lasciare la parola agli esperti. E in questo caso gli esperti ci dicono che per far retrocedere questo coronavirus l'unico modo è questo, cioè cercare di evitare i contatti per un periodo di tempo determinato. Un piccolo sacrificio che siamo tutti chiamati a fare. Questo coronavirus non ha niente a che vedere con la peste, perché chiaramente non sono neanche paragonabili i due fatti, però dobbiamo essere consapevoli che la salute di tutti è un valore che va preservato e dobbiamo comportarci di conseguenza. Un piccolo sacrificio, non ci viene chiesto niente di trascendentale. Rimanere a casa con i nostri parenti, con i figli, con i genitori, con i nonni qualche giorno e in questo modo faremo fronte a questa situazione.
Ringraziamo il professor Marchetti per averci offerto anche questa parentesi storica per comprendere il fenomeno odierno e anche le motivazioni che spingono gli esperti. Grazie a tutti quanti voi anche per averci seguiti. Buona giornata.
Buona giornata a tutti.
Monica Ferrante, Radio Frequenza per le radio universitarie.
Voci, l'approfondimento di attualità a cura delle radio del network.